Nella realtà della Matrix c'è solo una legge, sempre al lavoro. Questa legge è nascosta per controllarti. Reggie Knope presenta uno storico seminario sulla libertà cognitiva di Mar Passio, una vita di saggezza, per comprendere una legge, la legge naturale, la vera legge dell'attrazione. Ha inizio la nostra nuova lezione. Grazie a ognuno di voi per essere qui ora e vi auguriamo un buon ascolto e una buona visione. Esecutori di ordini, queste sono le persone che mantengono in atto il sistema di schiavitù. Loro sono le persone che mantengono in essere il sistema schiavistico. Lasciatemelo ridire. Gli esecutori di ordini sono le persone che tengono in piedi il sistema di schiavitù, non la classe dirigente, non i padroni, non le cosiddette élite, che non sono élite di niente, tranne del fondo di un cassonetto dell'immondizia. Le persone che tengono in piedi la schiavitù sono le persone che volutamente eseguono i loro ordini. Nessuno vuole sentirselo dire. E la gente ti odierà perché lo dici. Eseguire ordini significa, per definizione, fare ciò che ti viene detto di fare, senza giudicare tu stesso se l'azione che ti è stata ordinata di compiere sia effettivamente giusta o ingiusta. Questa è la definizione di eseguire ordini. Qualcuno è in grado di confutarlo? Non è quella l'esatta definizione di eseguire gli ordini di qualcun altro? Per definizione, se stai eseguendo un ordine, ti viene dato e tu agisci, lo fai e basta, perché stai eseguendo l'ordine. Non te ne stai lì a chiederti ciò che mi ha detto di fare quella persona è giusto? Ho diritto di farlo? È morale? Dovrei farlo perché va bene e non danneggia nessun altro? O non dovrei farlo perché in realtà causo danno? Non è questo ciò che un esecutore di ordini pensa. Un esecutore di ordini dice sì signore ed esegue l'ordine. È per questo che è chiamato un esecutore di ordini, per questo si dice eseguire un ordine. Questa è la definizione di ciò che cos'è un esecutore di ordini. Non è la mia percezione di che cosa sia. È la vera definizione di eseguire ordini. Capire questo è fondamentale. Se un individuo sta svolgendo il compito di eseguire ordini, per definizione, quell'individuo non può agire secondo coscienza, dato che, per definizione, agire secondo coscienza significa che uno sta scegliendo volutamente tramite il proprio libero arbitrio, per conto suo. Azioni giuste invece di azioni ingiuste. Quindi il concetto dell'eseguire ordini è completamente l'opposto del concetto di seguire la coscienza. Non puoi fare queste due cose simultaneamente. È impossibile. Sono contraddizioni in termini. Per definizione, molti non lo afferrano. Per definizione, se stai eseguendo ordini, non puoi veramente agire secondo coscienza, che comporta una scelta di libero arbitrio, basata sulla conoscenza di giusto e ingiusto. Questo è dove porta l'eseguire ordini, per quanto concerne una nazione. Non che non si sia già a questo punto e queste persone non ci abbiano già conquistato, perché ci hanno già conquistato, in segreto. Ci hanno preso attraverso il sistema scolastico. Non poterono sconfiggerci militarmente, quindi dissero: beh, mandiamo là i nostri ideologi ed entriamo nella mente dei loro figli. E se non credete sia ciò che è successo, siete molto, molto ingenui. Non solo i nazisti, ma anche i comunisti, perché realmente sono solo tutte forme di socialismo. È questo che è il feudalesimo, il socialismo mondiale. È dove non esiste niente come la proprietà privata, lo Stato possiede tutto, i diritti non esistono, i diritti di proprietà non esistono, tutti sono di nuovo servi della gleba. Si chiama neo-feudalesimo. Non mi interessa da quale ramo provenga. Volete che provenga dalla sinistra? Si chiama comunismo. Volete che provenga dalla destra? Si chiama nazionalsocialismo, mentre il comunismo è l'internazionalsocialismo. Sono entrambi la stessa forza, chiamata feudalesimo. Chiamiamolo per quello che è. Si chiama feudalesimo che di per sé è solo un altro eufemismo per dire schiavitù. Loro vogliono il neofeudalesimo, che è il nuovo ordine mondiale della schiavitù. Ed è già qui, non è qualcosa in arrivo, è qui, ora. L'obiettivo è uscirne fuori, questo è il risultato dell'obbedire agli ordini. E dove l'eseguire ordini conduce una società, eseguire ordini non dovrebbe mai essere considerato una virtù. Eseguire ordini è malvagio. Non mi importa se uno che è considerato un sant'uomo mi desse un ordine. Se lo eseguissi, avrei appena commesso un atto malvagio per quanto mi riguarda. Se ho agito solamente perché qualcun altro mi ha detto di farlo, questo è male. Non c'è moralità in questo, per niente, per niente. Non è una virtù, è male. Lasciate che la renda abbondantemente chiaro e lo dica così inequivocabilmente. Non c'è assolutamente niente di morale nell'eseguire ordini. I due termini sono in contraddizione. Stavo solo eseguendo ordini. Non è mai una valida scusa o giustificazione per comportamenti immorali e criminali. E questo patetico tentativo di evitare la responsabilità personale non dovrebbe mai essere accettato come valida scusa per tali comportamenti. Il perché viene fatto è tramite la giustificazione, e di nuovo significa creare un diritto. Da ius, cioè diritto, o legge, è il verbo latino facere, che significa fare o creare. E questo è ciò che dicono: stavo solo eseguendo gli ordini, stavo solo facendo il mio lavoro, vi stavo impedendo di protestare. Non avete diritto di protestare, i politici me l'hanno ordinato, quindi sono andato e ho fatto solo il mio lavoro. E ti ho colpito con un cannone sonico, ma facevo solo il mio lavoro, eseguivo solo gli ordini. È una giustificazione, sei un criminale, non c'è niente di morale in quello, niente di virtuoso. Si chiama comportamento criminale, attività criminale. E ciò che fanno è provare a renderlo giusto, a renderlo un diritto mediante giustificazione. E nessuno dovrebbe mai accettare le loro giustificazioni, perché sapete come sono le loro giustificazioni? Sono al 100% un mucchio di fandonie. Una completa menzogna, sono una menzogna. Ti guardano dritto negli occhi e dicono: io non ne sono responsabile, l'ho solo fatto. Ma non ne sono responsabile perché stavo eseguendo ordini. Ma vedete, questa difesa non ha funzionato a Norimberga e nessuno in America dovrebbe accettarla. Nessuno in America dovrebbe accettarla, perché crede nella legittimità dell'autorità e dello Stato a causa del controllo mentale. È ciò in cui credono. Credono sia legittimo. La maggior parte della gente crede veramente che questo comportamento criminale sia legittimo, perché una classe di persone che chiamano se stesse governo sia stata magicamente infusa di tali diritti, tra virgolette. Credono che abbiano diritti che altri non hanno. Loro stessi lo credono, ma ancora peggio la gente che subisce le conseguenze di quel comportamento criminale crede che loro abbiano l'autorità per farlo. Gandhi disse: sostieni un sistema malvagio nella maniera più efficace, obbedendo ai suoi ordini e decreti. Un sistema malvagio non merita mai tale fedeltà. La fedeltà adesso significa essere partecipi del male. Una brava persona resisterà a un sistema malvagio con tutta la sua anima, che significa dire no, colpevolezza morale. Cosa significa? Determinare su chi in definitiva ricade la colpa. Ripeto, questo è un concetto reale e legittimo. La colpa e la responsabilità esistono. Dobbiamo superare queste scemenze New Age che la colpa non è di nessuno. Non dovremmo incolpare nessuno. Non dovremmo mai dire: ehi, non avresti dovuto farlo. Non è colpa tua, anche se hai causato un grande trauma e caos per altre persone. È semplicemente capitato. No, sbagliato. La colpa è delle persone che hanno avuto quel comportamento. Chi ha compiuto l'olocausto in Germania? Le persone che hanno eseguito l'ordine di farlo. Ecco chi l'ha fatto. La risposta è gli esecutori di ordini. Chi ha compiuto le epurazioni dei dissidenti politici nella Russia sovietica? Esecutori di ordini. E sono sempre in forma di polizia, perché pensate che chiamino un sistema totalitario uno stato di polizia? Perché non lo chiamano uno stato di banchieri? Perché non lo chiamano uno stato di politici? Perché non uno stato di avvocati? Perché non uno stato di giudici? Perché non chiamarlo una di queste cose? Volete sapere perché? Perché nessuna di quelle persone è in definitiva responsabile per portare quella condizione a manifestarsi tramite il loro comportamento. Loro sono i datori di ordini, gli esecutori di ordine obbediscono ai loro comandi e con il loro comportamento rendono quella condizione realtà. Per questo è chiamato uno stato di polizia, perché ogni stato di polizia che sia mai esistito è sempre stato creato dalla polizia, che ha eseguito i suoi ordini, perché non vogliono prendersi la responsabilità e pensare per conto proprio e conoscere la differenza tra giusto e ingiusto come degli adulti. Invece voglio essere un bambino che obbedisce al paparino, perché mi è mancato il papà. E si tratta veramente di quello, gente. Ci arriveremo. Esiste una cosa come la colpa, per aver commesso azioni risultanti in danno o perdita per altri. Questo è ciò che significa colpevole, deriva dal latino culpa, che significa colpa o responsabilità, significa intorto o che merita biasimo. Ora, chi è più moralmente colpevole? Il datore di ordini o l'esecutore di ordini? E per favore, notate che ho sottolineato e reso maiuscolo il termine più. Non vi sto dicendo che i datori di ordini non siano moralmente colpevoli, lo sono. La mia domanda non è se queste persone siano o no moralmente colpevoli. Guardate l'intera domanda. Chi è più moralmente colpevole? Il datore di ordini o l'esecutore di ordini? Sempre, sempre, sempre e comunque, in ogni tempo e luogo, ho messo questo meme su Facebook e ho ricevuto un bel po' di odio. La gente non vuole sentirlo. Come ho detto, non sono qui per essere popolare, per farmi amici. Sono qui per dire alle persone qual è veramente la verità e devono accettarla o rifiutarla per conto loro. Ho fatto questo meme e l'ho messo su Facebook. Ci sono dei politici sulla sinistra che dicono le mie azioni, maiuscolo e sottolineato, non l'hanno causato. E poi ci sono dei soldati o marines, qualsiasi cosa siano, esecutori di ordini sul lato destro, che dicono la stessa frase, le mie azioni non l'hanno causato. E in fondo ho semplicemente posto questa domanda. No, scusate, in cima ho posto questa domanda. Chi sta mentendo e chi sta dicendo la verità? Chi sta mentendo qui? E spero che possiate vedere questa orrenda immagine. Questo è il risultato di bombardamenti avvenuti in Medio Oriente, penso in Iraq, ed è un padre che porta in braccio il figlio morto. Forse se delle bombe piovessero sui nostri figli, la penseremmo diversamente, dall'andare a fare guerre per imporre il nostro imperialismo su altre nazioni. Non lo so, forse la penseremmo diversamente, ma quando succede al bambino di qualcun altro va bene, viene fatto nel nome della libertà. Beh, chi è che l'ha causato? Sono stati loro? No, non l'hanno causato loro. Loro non sono la vera causa di questo, perché sapete cosa hanno fatto solamente? Hanno firmato dei pezzi di carta nei loro costosi vestiti e hanno detto a questi altri, adesso siete i nostri ordini. Andate a bombardare quella gente. E sapete quelli che hanno fatto? Hanno detto, signor sì, e sono andati a bombardare. E hanno sparato le loro munizioni. Queste sono le persone le cui azioni creano cose come questa. Non queste. Tutto ciò che questi fanno è parlare all'orecchio di qualcun altro. Tutto ciò che hanno fatto è stato parlare. Parole, non azioni. Vedete ancora, guardate veramente. Le mie azioni non l'hanno causato. Sì, è vero. Se queste persone dicessero le mie azioni non l'hanno causato, starebbero mentendo. Molto, molto doloroso e difficile da comprendere per la gente. Non vi sto dicendo di non sentirvi a disagio nel sentirlo, ma vi sto dicendo che è vero. La dolorosa verità, l'esecutore di ordini ha sempre più colpevolezza morale del datore di ordini, perché l'esecutore di ordine è colui che ha realmente compiuto l'azione e nel compiere tale azione ha causato tutti gli effetti, la manifestazione fisica del danno. Eseguire ordini è la strada verso ogni forma di male e caos nel nostro mondo. Non dovrebbe mai essere visto come una virtù da nessuno che si consideri un essere umano morale. Gli esecutori di ordini sono stati alla fine sempre personalmente responsabili e moralmente colpevoli per ogni forma di schiavitù e per ogni singolo regime totalitario che sia mai esistito sulla faccia della terra. Questa è la dolorosa dolorosa verità che la gente non vuole accettare, perché vogliono credere l'assoluta idiozia che eseguire ordini sia una qualche forma di virtù, e ciò deve essere eliminato dalla faccia della terra, perché non è la strada verso nessun tipo di virtù o ordine. È la strada verso il male e l'annientamento. Ecco cos'è. Responsabilità contro abdicazione. Perché queste persone non vogliono pensare da sole? È troppo facile semplicemente seguire gli ordini di qualcun altro. Credono che magicamente in qualche modo ciò li assolva dalla responsabilità personale. Di scegliere il giusto o l'ingiusto. La responsabilità personale di un individuo di scegliere l'azione giusta invece dell'azione ingiusta appartiene sempre a quell'individuo, e quella responsabilità non può mai essere passata a un'altra persona. Uno può solo avanzare la pretesa e immaginare di poter abdicare la propria responsabilità personale per tali scelte a qualcun altro. Non può mai essere fatto nella realtà. Stai solo avanzando la pretesa che non sono responsabile di quel comportamento perché questa persona mi ha detto di farlo. È solo una pretesa. E per di più ciò che è solo una dannata bugia. Detta più semplicemente, un individuo è sempre personalmente responsabile per le sue azioni. Punto. Fine. Se tu l'hai fatto, tu ne sei responsabile. Non ci sono cop-out, smettere di inventare scuse o giustificazioni per comportamenti criminali. Ammettete la vostra responsabilità personale. Se avete compiuto azioni ingiuste, voi le avete fatte. Voi le avete causate. Mi piace come l'ha detto David Icke. Ha detto, accettate la responsabilità per voi stessi, le vostre azioni, pensieri e parole. Voi soli fate queste scelte. Quindi voi soli siete chiamati a rispondere delle conseguenze del vostro comportamento. La debole scusa che il vostro capo l'ha richiesto, che l'establishment se l'aspettava, non contiene nessuna verità o giustificazione. Qual è il punto di avere dei principi? Se consentite agli altri di dettare il vostro comportamento, in realtà coloro che consentono agli altri di dettare il proprio comportamento non hanno principi. E c'è una ragione per cui non ce li hanno, perché odiano se stessi, psicologicamente disprezzano se stessi, e c'è una ragione per cui sono in quello stato, di cui il mio lavoro futuro si occuperà approfonditamente. In grande profondità e nel dettaglio. A conti fatti, voi giudicherete il vostro comportamento e il contributo che avete dato alla creazione. Non sarà sulla base di ciò che un altro si aspettava da voi o su ciò che avete fatto perché vi sentivate in trappola. Non c'è altro modo, non riesco a immaginarmi come uscirne. Potrei dover trovarmi un altro lavoro, potrei dover leggere o imparare. Non mi immagino di poter essere una persona diversa dall'identità che ho creato per me. Come potrei immaginarmi una cosa del genere? Ho messo tutte le mie uova in quel paniere, tutto il mio ego è avvolto nel mio lavoro, che definisce chi sono, e non posso andargli contro. Sono tutte idiozie. È solo ciò che la gente fa perché si sente in trappola e non riesce a immaginare che c'è un altro modo. La maggior parte della gente crede erroneamente all'abdicazione della responsabilità da parte delle persone. La maggior parte della gente crede erroneamente anche che consegnando i propri diritti naturali difende se stessa da altri individui, gruppi o entità. Fare una tale falsa pretesa che qualcun altro sia il mio protettore, cioè è responsabilità di qualcun altro proteggermi, è un tentativo di abdicare le proprie responsabilità personali, che in realtà appartengono solo a noi stessi e non ci si può mai rinunciare. Questo è il principio di autodifesa. È tuo, lo possiedi, non puoi darlo a qualcun altro. Sorpresa scioccante. Questa è già una tua responsabilità. E indovinate un po', questi controllori sono così felici che tu dica che non è tua la responsabilità di proteggerti, perché il loro vero obiettivo è che sono solo gli esattori del nuovo re. È tutto ciò che sono. E rimettono in riga la gente se prova ad esercitare i propri diritti, che il nuovo re, chiamato governo, ha decretato che non possono esercitare. Quello è il loro vero ruolo. Non servono e proteggono il popolo, servono e proteggono la classe dominante. e non vogliono ammetterlo a se stessi. Sapete perché? Perché sono dei bugiardi, soprattutto verso se stessi. Sono un branco di bugiardi infantili. Franklin disse: coloro che rinuncerebbero a libertà essenziali in cambio di un po' di temporanea sicurezza non meritano né libertà né sicurezza e le perderanno entrambe. E questo riguarda la paura del caos e il desiderio di voler rinunciare alla tua responsabilità personale, di difenderti da altre persone solo perché hai paura e non vuoi prenderti la responsabilità di farlo tu stesso. Volete rimanere in quella mentalità? Rinuncerò alla mia libertà per essere al sicuro? Beh, godetevi la vostra sicura schiavitù. Io, per quanto mi riguarda, mi prenderò la mia pericolosa e caotica libertà, ok? Mi prenderei il più feroce cannibale in agguato dietro ogni angolo e mi prenderei i miei rischi. Molte grazie. Datemi la mia libertà e il mio fucile d'assalto e mi assumerò i miei rischi. Grazie. L'idea che tu voglia solo essere tenuto al sicuro e rinuncerai alle tue libertà per esserlo è proprio come un bambino. È così che pensa un bambino. Ed è ciò di cui veramente si tratta, non voler crescere e diventare adulti. E ancora c'è una ragione per quello. Questa è la ragione psicologica di fondo, e ce n'è anche una più profonda. Ne parlerò prima di questa, rispetto di sé contro disprezzo di se stessi. Le persone che non vogliono assumersi la responsabilità personale e diventare adulte sono in questa condizione psicologica chiamata disprezzo di sé, che significa che odi te stesso. Nessuno che voglia perpetuare la schiavitù può verosimilmente piacersi, non può amare se stesso, è impossibile. Se già in uno stato di odio verso te stesso, se credi nello Stato, nella sua legittimità, perché credi nella schiavitù, vivi in un sistema di schiavitù e vuoi che continui, come puoi veramente amare te stesso? Non è possibile. Il disprezzo di se stessi è la condizione psicologica di fondo che fa sì che le persone tentino di rinunciare alla propria responsabilità personale e di agire secondo coscienza e ricadono nelle eseguire ordini nella giustificazione, proprio come non è possibile per un esecutore di ordini seguire la coscienza. Non è possibile che un esecutore di ordini ami veramente se stesso. Questi due stati non possono esistere simultaneamente. Non puoi essere un esecutore di ordini e amare te stesso. È impossibile. Sono condizioni psicologiche in contraddizione. Ecco cos'è veramente una persona che disprezza se stessa. È intrappolata in un ciclo traumatico, abuso-vittima. Si verifica un trauma, c'è uno che commette un abuso, c'è una vittima, poi si ripete. Perché spesso chi subisce abusi provoca a sua volta traumi e il ciclo si ripete. Ne ho parlato molto approfonditamente nel mio podcast. Ecco ciò che è il disprezzo di se stessi, ciò che è questo stato mentale. Questa è una creatura tipo golem, è una cosa senza vita, è programmata al 100%, permeata della capacità di muoversi come un robot. Potete paragonarlo a un robot di carne ed è un concetto dell'antico culto oscuro. Il golem è guidato dalla forza del disprezzo di sé ed è ciò che sono gli esecutori di ordini. Sono golem. Non lo dico per insultare, non mi importa veramente come la gente la prenda. Gli sto dicendo cosa sono realmente. È ciò che gli occultisti oscuri pensano di loro. Li chiamano i loro cani e i loro animali domestici. È il loro nome per la polizia e i militari. Ho fatto un'intera serie su questo e non ve lo sto dicendo perché l'ho letto su un libro. È così che li chiamano. L'ho sentito con le mie orecchie dalle loro labbra. Il golem è in questa mentalità. Dato che io ho sofferto, causerò sofferenza ad altri. Dato che io non riesco ad avere a che fare con i miei traumi psicologici e problemi di infanzia e problemi di inadeguatezza, sfogherò tutte le mie frustrazioni psicologiche su altre persone, su cui non ho alcun diritto di farlo. Questa è la mentalità da golem. Il disprezzo di sé viene creato quando un precedente trauma è stato represso e sepolto profondamente nel subconscio. Questo è il ruolo del subconscio, proteggere la mente conscia da esperienze traumatiche, così che la mente conscia non continui a riviverle e a causare effetti fisiologici. Tuttavia, se non riportiamo mai al livello conscio quelle cose rimaste nell'ombra, crescono e crescono finché alla fine ci distruggono, psichicamente e spiritualmente, invece di affrontare e guarire quel trauma. Le persone non vogliono fare quel lavoro, è troppo difficile. Ripescare quella materia ombrosa è duro lavoro. Credetemi, per uscire dalla mentalità in cui ero, ho dovuto fare quell'opera oscura, anni di ancora più sofferenza e dolore, dire cos'è che devo guardare nello specchio e affrontare di me stesso e poi dover lavorare per cambiarlo e ammettere migliaia e migliaia e migliaia di volte avevo torto, avevo torto, avevo torto. Non so quante migliaia di volte mi sono dovuto guardare allo specchio e dirlo a me stesso. A volte al punto che ero talmente depresso da non poter uscire dal letto per giorni. Stavo lì a letto, ad ascoltare doom metal tutto il giorno, letteralmente, senza fine, di continuo. E stavo lì in una condizione di totale disprezzo per me stesso e depressione totale, per ciò di cui sapevo di essere stato parte. E sapevo di avere ancora la stessa mentalità, di essere ancora nella stessa condizione psicologica, da cui ci sarebbero voluti anni per uscire. E provo a spiegarlo alla gente per impedirle di dover attraversare tutti quegli anni di sofferenza. Questa conoscenza può essere ottenuta senza dover andare per quella strada, può essere fatto. Non vi sto dicendo che sia un lavoro facile, ma è possibile. Tale trauma può assumere la forma di sensazioni di inadeguatezza, siano esse reali o immaginarie. E sapete, quella mentalità alla fine cos'è? È una prigione per se stessi. È qualcuno che mette se stesso in una gabbia. Questa gente che vuole sfogare la propria frustrazione psicologica sugli altri è prigioniera, sono in gabbia e amano esserci. Non hanno alcun desiderio per la libertà. L'unico tipo di persona che non dovrebbe avere alcun vero desiderio di libertà è una persona che è nello stato psicologico di disprezzo di se stesso, si odia e non ama se stesso. Ora, cosa guarisce il disprezzo di se stessi? Il rispetto di se stessi. E dobbiamo sapere cosa vuol dire la parola rispetto. Si tratta di guardare te stesso, introspezione. Rispetto deriva dal latino re, che vuol dire ancora, e il verbo latino spectare, che vuol dire guardare. Mettendoli insieme, guardare ancora. Cosa stai guardando ancora? Stai guardando ancora te stesso? E da dove comincia il rispetto? Non puoi dare qualcosa a qualcuno che tu non hai. Se non ho $10 in tasca, non posso darli a te. Se non ho una moneta in tasca, non posso darla a qualcun altro. Devi prima averla per potergliela dare. Quindi nessuno può dare rispetto a qualcun altro, a meno che non l'abbia sviluppato dentro di sé. Il rispetto di sé deve venire prima. Ed è per questo che questa gente non rispetta nessuno. Gli esecutori di ordini, soprattutto loro stessi, finché non faranno quel lavoro di introspezione, non svilupperanno quel rispetto di sé. E ancora, non vi sto dicendo che sia facile, è un duro lavoro che può richiedere molto tempo. E si tratta di ripescare materiale oscuro da cui la maggior parte vuole sfuggire. Non vogliono affrontare loro stessi. Solo il rispetto di se stessi può guarire il disprezzo di se stessi. E pertanto mettere un esecutore di ordini sul sentiero della coscienza. Dobbiamo guardare di nuovo noi stessi, la parola perduta. Questa è la fine della sezione sulla legge naturale e parlerò di soluzioni un po' verso la fine. La parola perduta è un concetto della massoneria esoterica che rappresenta uno stato di consapevolezza che è stato in gran parte perso dalla maggioranza degli esseri umani. Per poter pronunciare la parola perduta, un essere umano deve lavorare su se stesso per poter raggiungere uno stato di equilibrio o bilanciamento tra gli emisferi sinistro e destro del cervello. In tale stato di consapevolezza equilibrata, l'essere ha conosciuto se stesso, così come i meccanismi di funzionamento del macrocosmo, ovvero della legge naturale. E facendolo, la persona ha anche compreso la differenza oggettiva tra giusto e ingiusto, o come viene detto nella tradizione della massoneria, sono giunti a comprendere la differenza tra la luce, che è il giusto, e l'oscurità, che è l'ingiusto, o tra la luce, che è la conoscenza di giusto e ingiusto, e l'oscurità, che è l'ignoranza del giusto e dell'ingiusto, rispettivamente. Qual è la parola perduta, però? Quella è la parola perduta, signore e signori. Adesso possedete la conoscenza dei più alti livelli della massoneria. La maggior parte dei massoni della logge non conosce la parola perduta. La parola perduta è no. E io vi suggerirei che è una parola duale. La parola perduta è duale, ovvero ha due cose, non solo una. È la parola no, N-O, e la parola no, sapere, K-N-O-W. Quelle sono le parole perdute. Nello stato di consapevolezza illuminato generato dalla conoscenza della legge naturale, un essere umano è finalmente in grado di pronunciare la cosiddetta parola perduta, che è no. No è la parola dell'onnipotenza. Solo quando diremo no a coloro che pretendono di essere i nostri padroni, smetteremo di esternalizzare il nostro potere verso chiunque al di fuori di noi stessi e facendolo rivendicare tutti i nostri diritti, tutta la nostra proprietà che ci è stata presa senza diritto. Tristemente molto molto poche persone nel nostro mondo hanno la conoscenza, la cura e il coraggio che sono richiesti per farlo. È per questo che questa parola onnipotente è considerata perduta. Ed ecco qui l'altra variante della parola perduta. No, conosci i tuoi diritti. La ragione per cui devi conoscere la differenza tra giusto e ingiusto. E quindi sapere quali diritti hai e quali non hai, è perché coloro che non sanno queste cose non diranno mai la parola perduta a qualcuno che pretende di essere il loro padrone. Non diranno no. Quindi andiamo a vedere alcune soluzioni. Io chiamo questa sezione insegnare la legge naturale agli altri, perché come abbiamo detto l'educazione è l'unica soluzione. La conoscenza è la soluzione. La propagazione di questa conoscenza è educazione, che significa condurre fuori da. Educare in latino significa condurre fuori da qualcosa. E cos'è l'educazione? È condurre qualcuno fuori dall'oscurità, fuori dall'ignoranza. Questo è ciò che fa un vero insegnante. Non spinge qualcuno fuori, gli dice io andrò per primo e ti mostrerò la strada. E tu puoi seguirmi se credi che sia la strada giusta. Puoi compiere lo stesso percorso di scoperta. È un processo ripetibile. Ecco cos'è una scienza. Perché, come ho detto, questa non è una credenza o una religione, è una scienza. Insegnare la legge naturale agli altri, che è ciò che io sto facendo, è stato chiamato in tutte le tradizioni occulte positive la grande opera, e io la chiamo la vera grande opera, perché gli occultisti oscuri prendono tutto e lo capovolgono e hanno la loro variante della grande opera, che sta creando un mondo di schiavitù totale. Quella è la grande opera oscura. Io questa la chiamo la vera grande opera o la grande opera della luce, o in qualunque modo vogliate chiamarla, è solo gergo. È solo un'etichetta che le diamo. I cambiamenti avvengono. Beh, forse, ma forse no. Il risultato non è garantito qui, gente. I New Age vogliono dirvi che è tutto garantito, è tutto a portata. Gli Zeta reticoliani arriveranno presto a darci tutti i segreti dell'universo e a salvarci dalla nostra ignoranza. Dovrete solo aspettare qualche giorno, o anni, o millenni. Ma saranno qui presto. Un significativo cambiamento nella consapevolezza umana è richiesto perché l'umanità diventi libera dal suo stato di autoinflitta schiavitù. Sfortunatamente questo grande cambiamento non è un processo automatico, né è garantito che accada affatto. Potremo trovarci in questa condizione per molto 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 tempo, oppure può crescere a dismisura e portare all'annientamento totale e all'estinzione della specie umana. Il risultato positivo non è garantito. Chiunque pensi che lo sia è molto ingenuo, è straordinariamente nell'emisfero destro ed eccessivamente positivo. Non vi sto dicendo che sia garantito, neanche il risultato negativo. Vi sto dicendo che può andare in entrambi i modi, a seconda dello stato della consapevolezza e di quante persone in numeri significativi scelgano la verità a dispetto dell'inganno. Questo è ciò che determinerà il risultato. Se ciò accadrà o meno, dipenderà dalla volontà umana di apprendere la verità e di insegnarla agli altri. Ciò comporta enorme sforzo, enorme dedizione e soprattutto enorme perseveranza. Non si può mollare. È richiesta una continua applicazione della volontà, continuo lavoro. In alchimia c'è un detto, è tipo lo slogan della tradizione alchemica, labore et constantia, significa lavoro e costanza. Impegno continuo. Ecco cosa spingerà questo macigno su per la montagna. E lo farà scalciando e urlando, gente, a causa del livello di calcificazione in cui si trova la mente umana. Non mi aspetto che questo sia un processo facile. Non vi sto soffiando fumo negli occhi, dicendovi, ehi, venite a fare la grande opera, sarà così tanto divertente, sarà così facile, la finiremo veramente veloce e andrà tutto bene. Se fosse un qualche guru New Age che stesse provando a farvi credere in ciò che dico, vi direi in quel modo, perché tutto ciò di cui mi preoccuperei sarebbe quanto sia popolare e quanti seguaci possa raccogliere. Non sono interessato a quello, sono interessato a dirvi le cose come veramente stanno. Ciò non mi rende popolare, anzi, ciò mi rende odiato da molte persone. Questo non sarà facile. Un cambiamento significativo ha dei requisiti. La parola significativo, quantum, deriva dal latino appunto quantum. È la stessa parola in latino e in inglese. Quantum in latino significa una quantità di qualcosa. Per poter riportare in equilibrio la bilancia della verità e della giustizia, una certa quantità di persone deve effettivamente compiere la grande opera per aiutare altri a ricevere la verità. Se non avremo abbastanza persone che lo faranno, quei piatti della bilancia non si sposteranno nella direzione opposta. Dobbiamo raggiungere quella massa critica, i numeri sono richiesti. Il movimento New Age vuole dirvi che i numeri non contano. Una piccola, piccola, piccola parte può far avvenire grandi cambiamenti. Idiozie. Non si chiama cambiamento in quantità significativa per nessun motivo. Si chiama cambiamento di quantità perché quantum significa quantità. Bisogna mettere abbastanza forza sul piatto della verità affinché cambi direzione. Se non c'è quella quantità, non si sposterà. Le scelte comportamentali individuali o sono in armonia con la legge naturale o in contrasto con essa. Si uniscono in energia ed effetto e nell'insieme, ovvero nella somma totale, influenzano la qualità dell'esperienza umana manifesta condivisa. Ecco come viene creata la realtà, in aperta contraddizione con il credo New Age. I singoli individui non creano ognuno la propria realtà. Nell'insieme l'umanità sta co-creando l'esperienza condivisa collettiva a cui siamo tutti sottoposti. Noi creiamo collettivamente la nostra esperienza condivisa. La realtà che tutti vivono non è creata da un singolo individuo. Sì, crei un aspetto microcosmico di come vivi la tua vita, se ti auto-infliggi grande sofferenza oppure no. Così funzionano le leggi dell'attrazione a livello individuale, ma a livello di massa operano nell'insieme. Abbiamo bisogno di una popolazione che vive in armonia con la legge naturale e la comprenda. E perché ciò avvenga sono richiesti certi numeri. Questa dinamica agisce da perfetto esempio del principio di corrispondenza, come sopra così sotto, come sotto così sopra. Come unità di consapevolezza individuali stanno co-creando la realtà, così diventeranno la realtà macrocosmiche, le realtà macrocosmiche, e così saranno vissute, decisamente al contrario delle vedute New Age, perché possa verificarsi un cambiamento di quantità significativo. Sono richiesti numeri significativi. Quindi, qual è la vera grande opera? La vera grande opera può essere solo compiuta dopo che uno ha compreso la verità riguardo alla legge naturale e ha adeguato le proprie azioni ad essa. A quel punto è quando inizia. Perché una volta che hai fatto ciò e non sei più in contraddizione o opposizione interna, allora è quando puoi cominciare legittimamente a insegnarla ad altri, perché la conosci abbastanza profondamente e hai veramente adeguato il tuo comportamento ad essa. Perciò la vera grande opera è quello che viene dopo, ed ecco cos'è. Questo è ciò che è veramente la grande opera. È l'arduo compito di influenzare altre persone, per farle attraversare lo stesso cambiamento positivo nella consapevolezza che hai attraversato tu e aiutare loro a rendersi conto che sostenendo e tollerando la legittimità dell'autorità e dello Stato, in altre parole della legge dell'uomo, ciò che hanno realmente sostenuto e tollerato è la legittimità della schiavitù e che sono state delle persone immorali per averlo fatto. Ora questo è un duro lavoro, perché la gente non lo vuole sapere. Vuole credere ciò che vuole credere, vuole che sia vero ciò che vuole che sia vero. Filtrano le loro percezioni attraverso quelle lenti. In breve, quello a cui si riduce la vera grande opera è far abbandonare le loro religioni alle persone, le loro false religioni. Avrei dovuto mettere nella slide le credenze false e dogmatiche che trattengono il progresso della consapevolezza, impedendo la ricezione della verità e della legge naturale. Sono credenze religiose calcificate. È ciò che deve essere smantellato e abbandonato. Carl Jung ha descritto meravigliosamente la grande opera. Lo considero un moderno alchimista, come altri grandi insegnanti della grande opera. Disse: uno non diventa illuminato immaginando figure di luce, ma rendendo conscia l'oscurità, non desiderando che diventi conscia, non meditandoci sopra, facendolo accadere con un atto di volontà, e ciò può essere fatto solo se un numero sufficiente di persone compierà la grande opera. Tuttavia quest'ultima procedura, l'ultima di cui ha parlato, è sgradevole e perciò non popolare. Così poche persone stanno compiendo quest'opera. La risposta è diventarne un insegnante. Io non lo faccio perché voglio avere molti studenti che seguono ciò che dico. Non me ne può interessare di meno se mi seguite. Credetemi, la cosa sbagliata da fare sarebbe seguire me. È un cattivo esempio. Se seguirete me, percorrerete una strada di profonda sofferenza per molti, molti anni prima che ne usciate. Sarebbe una cattiva scelta. Io vi sto dicendo di seguire la verità, di conoscere la verità. Non ha niente a che vedere con me. Quando le persone sentono cos'è la grande opera, cambiare la mente degli altri, una volta che hai cambiato la tua, succede questo: fammi scappare il più veloce possibile. Sei pazzo? Vuoi che faccia cosa? È la cosa più difficile da fare. Esatto. Ecco perché così poche persone lo stanno facendo. Molte mani rendono il lavoro leggero. Se avessimo più persone coinvolte in questo impegno, potrebbe essere più facile, potrebbe andare più veloce. Jefferson disse: educate e informate l'intero popolo. Quello è il solo modo su cui fare affidamento per conservare la nostra libertà. L'educazione è la risposta. Il ricercatore Donald McAlvney ha detto, nel suo libro Verso un nuovo ordine mondiale, in ogni civiltà in declino, c'è una piccola parte rimanente di popolazione che segue il giusto contro l'ingiusto, che riconosce la differenza tra bene e male e che si schiererà attivamente per il primo contro il secondo. C'è un piccolo gruppo che può ancora pensare e discernere per conto proprio e che prenderà coraggiosamente posizione contro la decadenza politica, sociale, morale e spirituale del suo tempo. Splendido. Le parole attribuite a Gesù nel Vangelo di Matteo, e molti non avranno neanche mai sentito questa citazione, che dice: non supponete che io sia venuto a portare pace in terra. Non sono venuto per portare la pace, ma una spada, perché io sono venuto per mettere un figlio contro suo padre, una figlia contro sua madre, una nuora contro sua suocera. I nemici di un uomo saranno gli appartenenti alla sua famiglia. Diremo chi è veramente il nemico. Chiunque ami il proprio padre o la propria madre più di me non è degno di me. Chiunque ami il proprio figlio o la propria figlia più di me non è degno di me. E chiunque non prenda la sua croce e mi segua non è degno di me. Chiunque trovi la propria vita la perderà. E chiunque perda la propria vita per amore di me la troverà. Queste sono parole attribuite a Gesù, ma quello che dovete mettere al posto di Gesù è la parola verità, la via, la verità, la luce, la conoscenza della legge naturale, consapevolezza di Cristo. Ve lo sto dicendo, ci saranno persone nella vostra stessa famiglia che non si allineeranno con il giusto, a scapito dell'ingiusto. Continueranno a scegliere la schiavitù, continueranno a sostenere la schiavitù. Queste non sono persone a cui vorrete continuare ad adeguarvi. Se avete veramente fatto lo sforzo di spiegare cosa sta realmente succedendo. Vedete, questo è il concetto di vero perdono e di porgere l'altra guancia. Non significa porgi l'altra guancia e continui a ignorare il male. E perdona il male indefinitamente mentre ti distrugge. Significa che devi dare alle persone a cui sei vicino e con cui hai affinità più possibilità che daresti a qualcuno che non conosci di apprendere la verità. E come dire, dato che tengo veramente a questa persona, continuerò insistentemente a dirle la verità. E se alla fine giungeranno dalla parte della verità e del giusto, bene. Ma quello che sto dicendo qui è che a un certo punto questa guerra spirituale diventerà calda, per così dire, e anche le persone che sono a noi più vicine, se non si allineeranno con il giusto, saranno le persone che in definitiva perpetueranno il male nel mondo. Loro sono il vero nemico spirituale. Contro cosa sarà veramente condotta questa battaglia, questa guerra spirituale? Beh, io dico che sarà veramente contro i demoni interiori, che vivono nella psiche del genere umano, e questi demoni interiori sono gli ego induriti da ciò che ho chiamato conoscenza negativa, controllo mentale emotivo e la paura della vera libertà. La conoscenza negativa è il concetto che qualcuno già sappia. Non vogliono guardare ad altre cose perché pensano: «Ehi, io so già cosa sta succedendo». È l'illusione della conoscenza. Il più grande nemico potrebbe non essere l'ignoranza, ma piuttosto l'illusione della conoscenza. E la gente non sa la verità. E non solo non ce l'hanno, e sono a zero lì, sono al punto zero perché non hanno neanche cominciato a cercare la verità per conto loro, ma rimangono aggrappati a tutte quelle cose che non sono vere, ciò li manda in negativo, dovranno impegnarsi a tornare allo zero, al non sapere niente, è per questo che lo chiamano conoscenza negativa, avranno da lavorare duramente per ricominciare da zero, per ricominciare ad assimilare cose buone, molta gente è in quello stato, e la gente che è in quello stato in gran parte sono gli eccessivamente intellettuali, quelli super imprigionati nell'emisfero sinistro del cervello. Il controllo mentale emotivo è il secondo demone interiore. Io lo riscontro sempre nel mio lavoro con le persone, perché molti non hanno la scorza per ascoltare uno come me, e va bene, ciò di cui ha parlato Art, è che nelle antiche tradizioni dicevano: serbate la carne per uomini forti e date il latte ai bambini. Non sono qui per convertire bambini. Non ne ho la pazienza, non ne ho l'energia. Ciò che sto provando a fare è preparare altri insegnanti che potrebbero avere la pazienza per farlo, perché io non sono così. E sono onesto al 100% con voi. Non è come sono io, non sono qui per fare quello. Io sto sperando di portare qualche altra persona che c'è quasi arrivata ad arrivarci del tutto, così che loro possano farlo sulla scala più ampia. Loro sono quelli che potranno lavorare con gente così, non io. Sarò semplicemente onesto a riguardo. Il controllo mentale emotivo giunge in un paio di punti. La variante New Age è questa qui. Se è sgradevole, non lo voglio sentire, non lo voglio vedere e di certo non voglio parlarne ad altri. Non vedo, non sento, non parlo. Lo ignorerò e se ne andrà per conto suo. Cosa succede quando lo fate con una malattia o un problema? Migliora? Peggiora. La seconda forma di controllo mentale emotivo è che la gente ha problemi nell'ascoltare verità, perché non le piace o non preferisce il modo in cui è comunicata. Non smetterò di comunicare verità nel modo in cui lo faccio, questo è il mio stile. Personalmente mi piace il mio stile, non credo di avere alcun problema con il modo in cui espongo. Ascolto di nuovo le mie presentazioni e non è che mi complimenti totalmente con me stesso, ma dico che ho fatto un lavoro dannatamente buono e sono orgoglioso di come l'ho fatto, personalmente, e sto dando una valutazione onesta di come presento. E capisco che il mio stile di presentazione è per lo più perché ha la pelle dura, non per quelli che sono super delicati e sensibili. Così sia. Non sono loro che sto veramente provando a raggiungere. Sto provando a fare un'integrazione verticale, non orizzontale, a costruire una comunità di persone che veramente comprendano. E poi loro potranno cominciare a propagarlo alle masse. Questo concetto riguarda l'attraente conduttrice, al telegiornale della sera che può sussurrarvi smancerie tutta la notte, con le frequenze del blu dietro di lei, e dire 2 più 2 uguale 5. E farà credere questa idiozia a un sacco di gente. Ma la persona che vi sta realmente dicendo la verità, ma di cui non vi piace la voce, potrebbe non piacervi la durezza con cui vi comunica la verità. Potrebbe urlare in un megafono e dire: ehi, siete in pericolo, siete veramente in pericolo. C'è una necessità qui, c'è da fare una considerazione di tempo qui. Non avete tutto il tempo del mondo per correggere la situazione. E la gente fa: non mi piace il modo in cui l'hai detto, mi sembra negativo, mi sembra che stia solo provando a spaventare e a farla più grave di quello che è. Non gli interessa il contenuto, le informazioni. Dicono: il modo in cui l'hai detto mi ha offeso. Non mi piace il suono della sua voce e il tono che ha assunto. Beh, ha quello qualcosa a che vedere con il fatto che le dannate informazioni fossero vere o no? La gente che ha questa mentalità è sotto controllo mentale emotivo. Credono di poter determinare la veridicità dei contenuti informativi, basandosi su come ti facciano sentire. E questo è un errore logico, non può essere fatto. Non potete pensare con le emozioni, non vi sto dicendo di trascurarle le emozioni. Sono incredibilmente importanti, sono la nostra bussola della moralità nella nostra vita, sono la bussola attraverso cui dovremmo impostare la direzione dei nostri comportamenti, ma non puoi arrivare a determinare, analizzare ciò che è vero oppure no e creare un sistema di filtraggio sulla base solo di come ti hanno fatto sentire le informazioni quando le hai sentite. Dovete in realtà pensare con la mente, con entrambi gli emisferi del cervello, con vera intelligenza, per arrivare a determinare ciò che è vero. Non importa quanto qualcuno voglia parlarvi con voce soffice, dolce ed emotiva, quella persona sta continuando a mentirvi. E non importa quanto qualcuno vi parli con voce irritante, aspra, odiosa o stridente, continuandovi a dire che 2 più 2 fa 4. E anche se a voi continua a non piacervi il suo tono, indovinate un po', continua a fare 4. Sempre e comunque quella è la verità. Nessuna amenità o imbellimento della bugia. Renderà mai l'affermazione qui sulla sinistra vera. Mai. Eppure è ciò che la gente preferirebbe sentire, perché viene detto in tono gentile e gradevole. La verità è combattiva. Come ho detto all'inizio della presentazione, per sua stessa natura è in guerra contro le forze della falsità e dell'inganno. Crediamo letteralmente di essere nel giusto nell'ignorare un messaggio di verità, se il messaggero ci è in qualche modo sgradevole. Oserei dire che questo è un sintomo di pazzia totale. È una citazione anonima che ho trovato in un forum ed è una grande perla di saggezza. È pazzia totale ignorare la verità solo perché non ci piace il modo in cui è stata detta. Si chiama controllo mentale emotivo. Provare a spiegarlo alla gente è stata una grande parte del mio lavoro. Da dove proviene la paura della vera libertà? Questo riguarderà il mio lavoro futuro. È tutta un'altra serie di presentazioni. Ne parlerò approfonditamente in futuro. Ben ritrovati, si è appena conclusa la nona lezione. Andiamo direttamente a leggere le slide che sono state tradotte per voi. Esecutori di ordini. Eseguire ordini significa fare quello che ti viene detto di fare, senza giudicare per conto proprio, se l'azione che ti sta venendo ordinato di compiere sia giusta o ingiusta. Se un individuo sta eseguendo ordini, quell'individuo non può stare usando la coscienza, in quanto, per definizione, usare la coscienza significa che uno sta volutamente scegliendo per conto proprio un'azione giusta piuttosto che un'ingiusta. Questo è il risultato dell'eseguire ordini. Stavo solo eseguendo ordini, non è mai una valida scusa o giustificazione per un comportamento immorale e criminale. E questo patetico tentativo di esimersi dalla propria responsabilità personale non dovrebbe mai essere accettato come valida scusa per tale comportamento.
Giustificazione, dal latino ius, diritto, legge, e il verbo facere, fare, creare. Creare un diritto. Assisti un sistema malvagio nel modo più efficace obbedendo i suoi ordini e decreti. Un sistema malvagio non merita mai tale fedeltà. La fedeltà adesso significa partecipare al male. Una brava persona resisterà a un sistema malvagio con tutto il suo animo. Mahatma Gandhi.
Colpevolezza morale. La determinazione di chi è in definitiva colpevole o meritevole di biasimo per aver commesso azioni risultate in danno o perdita ad altri. Colpevole, in torto, meritevole di colpa, dal sostantivo latino culpa, colpa, biasimo. Chi è più moralmente colpevole? Il datore di ordini o l'esecutore di ordini? Chi sta mentendo? Chi sta dicendo la verità? Le mie azioni non l'hanno causato, sia il datore di ordini che l'esecutore di ordini. La dolorosa verità, l'esecutore di ordini è sempre più moralmente colpevole di chi ha dato l'ordine, perché l'esecutore di ordini è quello che ha compiuto l'azione e nel compierla ha causato la manifestazione del risultante danno fisico. Eseguire ordini è la strada verso ogni forma di caos e male nel mondo. Non dovrebbe mai essere visto come una virtù da nessuno che consideri se stesso un essere umano morale. Gli esecutori di ordini sono stati, a conti fatti, personalmente responsabili e moralmente colpevoli per ogni forma di schiavitù e ogni singolo regime totalitario che sia mai esistito sulla faccia della terra.
Responsabilità contro abdicazione. La responsabilità personale di un individuo di scegliere un'azione giusta rispetto a una ingiusta è sempre la sua. Uno può solo pretendere di stare esimendosi dalla responsabilità personale di tale scelta per affidarla a qualcun altro. Non può mai veramente essere fatto, nella realtà. Più semplicemente, un individuo è sempre responsabile delle proprie azioni. Nessuna scusa. Accettate la responsabilità per voi stessi e per le vostre azioni, i vostri pensieri e le vostre parole. Solo voi siete tenuti a rispondere delle conseguenze del vostro comportamento. La debole scusa che il vostro capo l'ha richiesto, che l'establishment se l'aspetta, non regge di fronte alla verità e non è una giustificazione. Qual è il punto di avere dei principi se consentite ad altri di dettare il vostro comportamento? A conti fatti, sarete voi a giudicare il vostro operato e il vostro contributo nei riguardi della creazione. Non si baserà su ciò che qualcun altro si aspettava da voi o ciò che avete fatto perché vi sentivate in trappola. David Icke. La maggior parte della gente crede erroneamente di poter cedere il proprio diritto naturale di difendersi ad un altro individuo, gruppo o entità. Nell'avanzare tale falsa pretesa, ha tentato di esimersi da una responsabilità che le è sempre appartenuta e che non si può mai cedere, responsabilità ovvero la capacità di rispondere. Coloro che rinunciano a libertà fondamentali per avere un po' di temporanea sicurezza non meriteranno nessuna delle due e le perderanno entrambe. Benjamin Franklin.
Rispetto di sé contro disprezzo di sé. Il disprezzo di sé è la condizione psicologica di fondo che fa sì che le persone tentino di esimersi dalla responsabilità personale di usare la propria coscienza e finiscono per eseguire ordini e giustificare azioni immorali. Proprio come non è possibile per un esecutore di ordini di esercitare veramente la propria coscienza, non è possibile per un esecutore di ordini amare veramente se stesso. Nel cartello io ho sofferto, pertanto causerò sofferenza. Il disprezzo di sé si crea quando un precedente trauma è stato soppresso e sepolto nel subconscio, invece di essere stato affrontato e guarito. Tale trauma può assumere la forma di sensazioni di inadeguatezza, siano essi reali, ipotetiche o immaginarie. Rispetto di sé, dal latino re ancora e dal verbo latino spectare, guardare, e quindi guardarsi un'altra volta. Solo il rispetto di sé può coprire il disprezzo di sé e quindi aiutare a condurre un esecutore di ordini verso la strada della coscienza.
La parola perduta. La parola perduta è un concetto della libera massoneria esoterica che rappresenta uno stato di consapevolezza che è stato in larga parte perduto dalla maggioranza degli esseri umani. Per poter pronunciare la parola perduta, un essere umano deve lavorare su se stesso, per poter raggiungere uno stato di equilibrio tra l'emisfero sinistro e l'emisfero destro del cervello. In un tale stato di consapevolezza, l'essere è arrivato a conoscere il sé, così come il funzionamento operativo della legge naturale. E in questo modo è giunto alla comprensione della differenza oggettiva tra giusto e ingiusto, o, come viene detto nella libera massoneria, tra la luce e l'oscurità. Nello stato della consapevolezza illuminato creato attraverso la conoscenza della legge naturale, un essere umano è finalmente in grado di pronunciare la parola perduta, che è no. No è la parola di tutto il potere. Solo quando diremo no a coloro che pretendono di essere i nostri padroni, a coloro che pretendono di essere quelli che decidono quali diritti abbiamo o non abbiamo, smetteremo di cedere il nostro potere a chi che sia tranne che a noi stessi. E facendolo ci riapproprieremo di tutti i nostri diritti. Sfortunatamente, molte poche persone nel mondo possiedono la conoscenza, la cura e il coraggio richiesti per farlo. Ecco perché questa parola onnipotente è considerata perduta. Conosci i tuoi diritti. Coloro che non sanno, non diranno di no.
Insegnare la legge naturale agli altri, altrimenti detta la grande opera. Arriva la svolta? È richiesta una svolta epocale nell'umana consapevolezza perché l'umanità si renda libera dal suo autoimposto stato di schiavitù. Sfortunatamente, questo grande cambiamento non è un processo automatico, né è garantito che avvenga affatto. Se si verificherà o meno, sarà in funzione della volontà da parte degli esseri umani di apprendere la verità e insegnarla agli altri. Ciò comporta enorme sforzo, dedizione e persistenza, forse sì, forse no. Una svolta epocale ha dei requisiti. Quantum deriva dal latino quantum, quantità. Per poter rimettere in equilibrio verità e giustizia, una certa quantità di persone dovrà compiere la grande opera di aiutare altri a ricevere la verità, massa critica. Le scelte comportamentali individuali, basate o sull'armonia o sul contrasto con la legge naturale, si combinano in energia ed effetto e nell'insieme influenzano il tipo di esperienza condivisa umana. Questa dinamica agisce come perfetta espressione del principio di corrispondenza, come sopra così sotto, come sotto così sopra, in modo decisamente contrario alle vedute New Age. Affinché avvenga una svolta epocale, sono richiesti i numeri. Che cos'è la vera grande opera? La vera grande opera può essere solo svolta dopo che uno ha già compreso la verità riguardo alla legge naturale e si è allineato ad essa. La vera grande opera è ciò che viene dopo. La vera grande opera è l'arduo compito di influenzare gli altri a passare attraverso questo stesso processo e aiutarli a comprendere che sostenendo e giustificando la legittimità dell'autorità e dello Stato, la legge dell'uomo, essi hanno in realtà sostenuto e giustificato la legittimità della schiavitù e che sono stati immorali per averlo fatto. In breve, ciò a cui si riduce la vera grande opera è far sì che le persone abbandonino le loro religioni, le false e dogmatiche credenze che trattengono il progresso della consapevolezza, impedendo la ricezione della verità e della legge naturale.
Che cos'è la vera grande opera? Uno non diventa illuminato immaginandosi figure di luce, ma rendendo l'oscurità conscia. Quest'ultima parte, tuttavia, è sgradevole e pertanto non è popolare. Carl Jung.
Educare e informare l'intera massa del popolo. Questo è l'unico ricorso sicuro per la conservazione della nostra libertà. Thomas Jefferson.
In ogni civiltà in declino c'è una piccola parte del popolo che si attiene al giusto contro l'ingiusto, che riconosce la differenza tra bene e male e che si schiererà attivamente a favore del primo e contro il secondo, che è ancora in grado di pensare e discernere, e che prenderà posizione coraggiosamente contro la decadenza politica, sociale, morale e spirituale dell'epoca. Daniel McAlbany.
Non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra, non sono venuto a mettere pace, ma spada, perché sono venuto a dividere il figlio dal suo padre, la figlia da sua madre, la nuora dalla suocera, e i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me, e chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la sua croce e non viene dietro a me, non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita la perderà, e chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Gesù, Matteo 10:34-39. Contro cosa sarà veramente questa battaglia? Ego induriti, diventati conoscenza negativa, controllo mentale emotivo, paura della vera libertà. Demoni interiori, conoscenza negativa. Il più grande nemico potrebbe non essere l'ignoranza, ma piuttosto l'illusione di conoscenza.
Controllo mentale emotivo. Se è sgradevole, non voglio sentirlo, non voglio vederlo e di certo non voglio dirlo ad altri. Lo ignorerò e basta e se ne andrà. 2 più 2 è uguale 5, dice la attraente conduttrice dei notiziari televisivi. 2 più 2 è uguale 4, dice l'individuo arrabbiato con il megafono alla persona incredula, ma il risultato sarà sempre lo stesso, sarà sempre 4. La verità è bellicosa. La verità è, per sua stessa natura, in guerra con le forze della falsità e dell'inganno. Bertolt Brecht. Crediamo letteralmente di essere nel giusto nell'ignorare un messaggio di verità, se il messaggero in qualche modo non ci piace. A mio avviso questo è un sintomo di follia totale. Citazione anonima.
Bene, Francesco, se sei pronto, passiamo a qualche domanda. Quanto conta ai fini della comprensione l'esprimere concetti con le parole più appropriate? Io, esecutori di ordini, prima di ascoltare Mark Passio, non l'avevo mai sentito, no? Noi li conosciamo come forze dell'ordine, come magari impiegati amministrativi di enti, personale all'interno di un ospedale, sono tutti esecutori di ordini. Quindi cosa vogliamo dire a questo punto? Cioè questo trovare il giusto termine per poter far passare un concetto così importante.
Sì, l'esecutore di ordini fa quello che gli viene ordinato da altri, non esercitando la propria coscienza, anche nel caso in cui sa esattamente che quello che sta facendo è ingiusto, quindi è un'azione immorale. E nonostante tutto la compie lo stesso perché gli è stato ordinato di farlo. Questo può comprendere varie categorie di persone, varie professioni, è vero un po' per tutte le professioni. Qui vogliamo porre l'accento sulla categoria di forze dell'ordine e militari in particolare, perché questa è la categoria che è in una posizione tale per cui può causare il maggior danno, proprio perché lo scopo stesso dell'esistenza di queste istituzioni è quello di eseguire gli ordini provenienti dalla catena di comando, come fa Mark Passio, ne parlerei invece come di catena di obbedienza, che è la catena che dobbiamo tentare di rompere, la catena dell'obbedienza, quella che dobbiamo spezzare, perché è quella che porta alla manifestazione nella realtà in cui viviamo degli atti più nefasti e più terribili a cui si sia mai assistito nel corso della storia umana. Quindi tutti i genocidi, tutte le azioni compiute dalle tirannie. Noi diciamo spesso che quel dittatore o quel governo hanno ucciso centinaia di milioni di persone in totale. Non è esattamente corretto, perché non sono stati loro a uccidere questi esseri umani, a trucidarli o a torturarli, ma sono stati i loro esecutori di ordini appartenenti alle forze di sicurezza, alle forze di polizia e alle forze armate.
Quindi la manifestazione è la maggior colpa, no? Chi rende manifesto l'azione.
Esatto, bisogna vedere chi compie l'azione. Di solito qual è la scusa? Abbiamo questi esempi recenti da poter fare per il periodo appena trascorso. A volte si sente la scusa che noi stiamo solo eseguendo ordini. L'esecutore di ordini dice che quello è il suo lavoro, quindi lui sta solo compiendo il suo lavoro. Questo in qualche modo dovrebbe esimerlo dalla responsabilità personale delle proprie azioni, che, come abbiamo visto, è una cosa che non esiste, perché ognuno di noi è responsabile delle proprie azioni. Quindi se qualcuno ci ordina di fare qualcosa di immorale, poi noi siamo quelli che eseguiamo, quindi noi ne siamo i diretti responsabili, per cui questa scusa dello stare solo eseguendo ordini, dello stare solo facendo il proprio lavoro, non è assolutamente accettabile ed è fin troppo accettata purtroppo in questo senso, sarebbe l'ora di smetterla invece di giustificare e di accettare il comportamento di questi individui.
Ok, ascolta Francesco, la cosa forse più grave anche, o tra le cose gravi che accadono quando appunto si eseguono degli ordini, quindi è quella di in qualche modo annullare il proprio libero arbitrio, nel senso che non si può mantenere questo stato di coscienza, di libero arbitrio, di scelta, eseguendo ordini dati da altri. Sono due cose incompatibili, no? Che non possono convivere nello stesso essere. Quindi sono anche uomini e donne che rinunciano al proprio libero arbitrio, convinti di rinunciare al proprio libero arbitrio, magari che sia anche una virtù, perché è una sorta di forma di altruismo, anche se poi sappiamo che in realtà anche loro stessi ne sono consci, lo fanno solo per soldi, nel senso per uno stipendio, perché non certo lo fanno perché per ideali.
In realtà stanno sempre agendo secondo il loro libero arbitrio e stanno facendo la scelta sbagliata, cioè la scelta ingiusta è quella che comporta azioni immorali. Quindi è una scelta, bisogna che si guardino veramente bene allo specchio, quindi riflettano su se stessi e se stesse e comprendano profondamente che quello che stanno facendo non va bene, non va moralmente bene. Sicuramente i soldi, lo stipendio e la pensione sono probabilmente il principale fattore motivante, per cui va bene fare tutto, perché tanto poi l'importante è avere la paga a fine mese e la pensione in qualche modo assicurata. Ovviamente c'è anche questo mal riposto senso del dovere, ci sono idee scorrette che hanno sul fatto appunto che l'obbedienza sia una virtù e che sia qualcosa di nobile, perché si sta servendo un qualche potere superiore a una causa superiore. Poi ci sono anche tanti altri fattori che abbiamo visto nel seminario. Questo disprezzo di se stessi che può portare a questa volontà di dominio su altri per sopperire ai propri sensi di inadeguatezza presunti o reali. Questo è un altro fattore importante da tenere bene in considerazione.
Assolutamente sì.
Francesco, mi è venuta in mente durante questa tua spiegazione una famosa frase proprio di Gesù, visto che abbiamo un po' anche oggi ripreso Gesù nel corso delle slide, è che questa famosa frase dove diceva che l'albero si riconosce dai frutti. E quindi cosa intendiamo? È proprio lui che ci dice questa cosa qua, che in pratica significa che si può capire il valore di una persona sulla base di ciò che fa. E quindi mi è venuto proprio da ricollegarlo a quello che hai appena detto tu.
Sì, esatto, perché loro, gli appartenenti ai corpi dello Stato che eseguiranno la volontà del potere di coloro che tentano di soggiogarci in tutti i modi, noi li giudicheremo proprio in base alle loro azioni, quindi ancora una volta non in base a quello che gli era stato ordinato di fare, per cui tutti abbiamo il nostro lavoro, voi avete il vostro, e il vostro consiste nel toglierci la libertà e nel violare i nostri diritti, quindi pace, no? Va bene così. No, saranno giudicati proprio sulla base di queste loro violazioni, oppure magari del fatto che un giorno avranno trovato il rispetto verso se stessi e il coraggio di cessare quello che stanno facendo e di abbandonare quella loro posizione immorale.
Diffondendo queste informazioni così importanti, che sono state sempre così nascoste, uno degli effetti che ci auguriamo è proprio anche questo, no? Cioè che arrivi anche a queste coscienze che sono addormentate, che sono state attutite in qualche modo, perché convinte appunto di non avere poi tutta questa colpa, perché eseguono appunto ordini, non sono nati da loro. Quindi
convinte di non avere colpa e di non avere scelta.
Non avere scelta, non avere responsabilità, insomma, voglio dire, alla fine, no?
prendendo coscienza invece di quanto male, di quanta colpa in realtà ci sono in queste azioni. Cioè praticamente è come non avere la coscienza di essere un criminale.
Sì, sto imponendo tramite la coercizione, quindi la violenza o la minaccia di violenza, avendo dietro tutto l'apparato repressivo dello Stato, sto esercitando atti di coercizione, quindi immorali, come abbiamo visto quando abbiamo parlato delle trasgressioni alla legge naturale, e quindi sì, devono realizzare che quello che stanno facendo è criminale.
È criminale, esatto, e che in realtà loro hanno più colpa di chi gli ha dato quell'ordine, altro che, esattamente il contrario. E io parlo anche a quelle donne, perché c'è anche questo fatto: molte donne, molte mogli, molte compagne o fidanzate di uomini in divisa, no? Che sono così fiere di questo fatto, quasi più fiere di chi la porta la divisa. Ecco, cercate di capire invece come stanno veramente le cose. Magari è meglio pensare di fare una vita diversa, ecco, dove non c'è bisogno appunto di questo per vivere, insomma, cioè fare questo tipo di azioni così tremende, così criminali per vivere.
C'è anche un sistema di supporto basato su questo concetto della giustificazione, come abbiamo detto. Questo sostegno, finché ci sarà, noi non vedremo le cose migliorare, anzi le vedremo peggiorare, perché poi ci sarà sempre la motivazione di continuare ad eseguire la volontà dei governi e del potere. Questo supporto bisogna cominciare in qualche modo a farlo mancare. Cioè no, quello che state facendo non va bene, non è giusto, non è dovuto, e non c'è nessun onore e nessuna virtù nell'obbedire.
Esatto, cominciamo a parlare della grande opera, la grande opera della luce, perché appunto la grande opera in realtà è quella oscura, è quella che stanno in qualche modo con molta cura e con molta solerzia, voglio dire, attivando questa parte di umanità con questo delirio di onnipotenza, che si credono Dio sulla terra, che possono disporre di tutti gli umani e di tutti questi uomini che si mettono al loro servizio, che eseguono i loro ordini. Dall'altra parte bisogna creare proprio, come dire, un contrappeso di luce e di giustizia e di verità. La grande opera è la soluzione.
Sì, io direi che è la soluzione principale. Abbiamo visto il significato della parola perduta, o meglio, qual è la parola perduta, cioè no. E la parola perduta, come abbiamo visto, è un concetto che viene dalla tradizione esoterica della libera massoneria, e anche la grande opera è un concetto che ritroviamo nella tradizione esoterica della massoneria, come anche dell'alchimia, per esempio. E questa grande opera nient'altro è che la diffusione e l'insegnamento della moralità, di che cos'è morale, giusto e ingiusto, e della legge naturale. È questo processo di divulgazione e insegnamento, chiaramente preceduto da un percorso di studio e comprensione, costituisce la soluzione principale, l'andare alla radice del problema e non solamente a tagliarne alcuni rami.
Allora, vogliamo parlare dell'aspetto, diciamo, didattico, no? Che è un po' quello che ci siamo prestati a fare con questo corso. E cioè, che cosa vuol dire un po' educare, fare didattica?
Sì, portare fuori in questo caso dall'ignoranza per portare alla conoscenza, potremmo dire per portare verso la luce della conoscenza.
Ovviamente se cerchiamo una soluzione a questi problemi, possiamo pensare di avere altre direzioni da prendere, se non una direzione di luce, una direzione di conoscenza, una direzione dove noi ci rimettiamo in gioco totalmente, perché chiaramente il problema non è nato ieri, siamo da tempo immemore in questo stato e sta peggiorando fino a arrivare a dei limiti insopportabili. In realtà è insopportabile già da tanto tanto tempo, e si sopporta solo perché questo controllo ha veramente addormentato le masse, quindi proprio le ha rese insensibili.
Sì, non può essere più tollerata. Siamo in una condizione in cui a causa anche dei progressi tecnologici che ci sono stati, e anche a causa del fatto che questo sistema adesso può disporre di risorse praticamente illimitate per la prima volta nella storia. Questo vuol dire che se non cominciamo veramente a prendere sul serio queste conoscenze per poi applicarle, andremo veramente incontro a conseguenze terribili, perché appunto il potere adesso può disporre di risorse virtualmente infinite, perché non ci sono più magari galeoni d'oro che scarseggiano, adesso basta digitare numeri su uno schermo e ecco qui le loro risorse che appaiono per magia. Per non parlare poi anche dell'aspetto tecnologico, che vediamo come sta venendo utilizzato nel campo del controllo sugli esseri umani, quindi nel campo della sorveglianza, nel campo delle forze armate e delle forze di polizia. E sì, bisogna tenere bene a mente che la situazione potenzialmente può andare a precipitare a un livello che non abbiamo mai visto e che forse non riusciamo neanche a immaginarci. Quindi questa dovrebbe essere una motivazione per acquisire questa conoscenza e poi agire di conseguenza.
Volevo aggiungere solo una riflessione, perché di solito noi utilizziamo sempre la frase nego il consenso, no? Quindi in questo caso, dopo aver analizzato quello che ha appena detto Francesco, neghiamo il consenso in maniera concreta attraverso l'applicazione di queste conoscenze che stiamo ricevendo da questo corso. Quindi negare il consenso in maniera concreta è proprio fare questo. Giusto per dire che noi utilizziamo questa frase, però concretamente poi va messa in campo.
Sicuramente negare il consenso è un'azione importante, perché denota, come dire, la coscienza del proprio valore, no? E del fatto che ti viene sempre chiesto, proprio perché in realtà quando si va a fare qualcosa di ingiusto, noi andiamo a sollecitare le leggi naturali che arrivano e si muovono contro chi fa azioni ingiuste. Quindi dando il consenso noi è come se spostiamo il male verso di noi. Adesso basta, ecco, almeno questo sicuramente, se andremo a dire questo, sì, prendiamone coscienza ancora di più, ecco, sicuramente le leggi naturali.
Quindi negare il consenso sarebbe riappellarti a quella parola perduta che abbiamo appena ascoltato anche in questa lezione, quindi decisamente molto importante.
Quindi fare un parallelismo tra negare il consenso e il dire no.
Esatto.
In effetti sono due cose che sì, possiamo dire assolutamente. Comunque già negare il consenso sicuramente è un no, perché spesso si prendono delle vie più soft, si ha veramente un po' di difficoltà, si trovano delle scuse al posto di dire no, spesso. È un po' quello che succede, lo si sente proprio dal fatto che magari si capisce che sarebbe da dire un no secco e magari invece si trovano un po' delle scuse, no? Perché siamo stati educati ad essere...
Siamo stati programmati a essere accomodanti anche di fronte all'ingiustizia e quindi sì, senza dubbio occorrerebbe utilizzare molto di più questo termine e dirlo con decisione.
Risolutezza e chiarezza.
Sì, esatto. Volevo dire un attimo una cosa, magari per chiarificare ulteriormente quando c'è stata la citazione di Gesù dal Vangelo di Matteo. Vorrei chiarificare appunto che lì bisogna prendere in considerazione se vogliamo sostituire Gesù con la verità. Quindi non è che stiamo parlando di seguire una divinità o un guru o qualcuno e metterci in conflitto con familiari, amici e quant'altro. Lì ci si riferisce alla verità, e la verità che per la sua natura combattente contro l'inganno e il falso può causare per questa ragione scompiglio, perché noi viviamo immersi in falsità e inganni e ingiustizie, e quindi è per questa ragione che può causare divisioni tra di noi, tra i nostri familiari, tra i nostri amici, e causare anche situazioni conflittuali. È questo il senso di quella citazione attribuita alle parole di Cristo.
Sì, è bellissima questa cosa, molto chiara. Nel noi abbiamo in pace, amore e armonia sempre e comunque, ma sempre e comunque forse no. Quando la rabbia in realtà è un'indignazione vera, ci può essere ed è assolutamente opportuna, giusta e va espressa.
non ha più senso. Oggi non c'è più tempo per supportare cose o giustificare cose. Abbiamo visto che giustificare vuol dire creare dei diritti di sana pianta che non esistono. Cioè si fanno delle azioni veramente pericolose, per non dire altro, in modo inconsapevole. Creiamo l'ennesimo inganno anche da soli, ci autoinfliggiamo continuamente inganni anche da soli, e questo è ora di smettere. Dobbiamo tutti prendere veramente coscienza di questo. Andiamo a chiudere la nostra nona lezione, ringrazio tutti e ci vediamo per la decima, importantissima. Alla prossima.